Allora, io sono Eric Uibabara e lavoro nelle cave, è da parecchi anni che sono in Italia, basta, tutto qua.
Da dove vieni?
Io vengo da Ruanda, è un paese di Centro Africa, non so se avete presente dove ci sono stati i massacri, insomma, qui del 94. Vengo da lì, quindi purtroppo vengo da un paese dove è successo tutto, quasi 1 milione di persone di morti.
Ed è per questo che sei venuto in Italia?
Sì. Fuggì su quei massacri là e poi per fortuna sono arrivato in Italia e basta.
Da quanti anni sei in Italia? Senti,
15 anni, circa.
com'è il lavoro nelle cave? Ci accennavi che appunto è una giornata frenetica oggi. Come si lavora
Ah,
nelle cave?
io sono dentro un laboratorio in qui dove lavoriamo la pietra, insomma, tipo le mattonelle, pavimentazione, queste cose qua. Quindi praticamente dobbiamo lavorare, insomma, facendo questo lavoro qua e basta. Ci sono dei carichi da fare, insomma, le consegne da fare, i disegni da guardare per la pavimentazione, queste cose qua. Praticamente il lavoro è diviso su tre parti. Quindi c'è il lavoro proprio delle cave, che è proprio dove fanno l'estrazione della pietra, e da lì buttano giù questa massa di pietra e viene lavorato tipo con i fili, insomma, squadrati bene, controllando bene se non ci sono blocchi, diciamo, malmessi o che ci abbiano delle cose un po' pericolose, e da lì vengono segati. Non so se voi avete presente di questo lavoro qua, quindi vengono segati, fatto tipo le lastre, e dalle lastre quindi praticamente vengono lavorati in base al colore, al tipo di pietra, insomma, in base a quello che il cliente vuole, insomma, tutto qua.
Quanti anni hai tu?
35.
Allora, adesso la tua faccia di 35enne noi la vediamo su alcuni manifesti, perché tu,
Sì.
appunto, come si dice dalle nostre parti, hai deciso di mettercela alla faccia in una campagna, quella vera, dico io, sulla sicurezza nei posti di lavoro. Perché hai scelto di mettere la tua faccia, ma anche quella di tua moglie e di tuo figlio, no, su un manifesto?
No, per un semplice motivo solo, perché avendo visto e sentendo questa campagna che è stata fatta dallo Stato, in cui diceva la sicurezza la pretenda chi la vuole, insomma, tutto qua. Quindi era come per dire la sicurezza siamo noi che la dobbiamo cercare, insomma, o farla. E questa cosa qua non mi è andata un po' giù, perché per un semplice motivo, è come se... Un esempio banale, se uno ti dice guarda, ti do la macchina, però devi trovare tutte le sicurezze possibili, ti devi mettere le cinture, tutte le cose che è necessario metterle, e poi ti dà una macchina che non abbia neanche i freni e ti dice che comunque è colpa tua. Cioè, praticamente non era così, anche perché vedendo tutti i morti che ci sono nelle cantiere, vedendo il modo in cui si lavora, insomma, senza sicurezze, senza impalcature, senza scarpe antinfortunistiche. Addirittura ho seguito un programma sulla Rai in cui un imprenditore si vantava che lui era un benefattore, insomma, perché lui aveva dato le scarpe antinfortunistiche. Cioè, tutte le cose che è dovuto, che devono fare, te lo fanno come se fosse un favore che fanno a te come lavoratore. Quindi questa cosa qua ho dovuto mettere la faccia mia e di mio e di mia moglie e mio figlio.
Che si chiamano?
Françoise e Alain, cioè, come per dire, guarda, c'è una famiglia dietro a tutte queste persone che fanno questo lavoro. Ci sono delle persone che stanno dietro alle persone. Cioè, nel senso che se io vado a lavorare, non è che io vado a cercarmi i propri problemi, o vado a farmi del male, o vado a morire. Ho, diciamo, la famiglia dietro che mi aspetta a vedere le loro sorrisi, no? Cioè, è per questo motivo che ho fatto questa cosa qua, dimostrando che comunque dietro di noi ci sono delle persone, le famiglie, che pure noi vorremmo rientrare a casa, insomma, a vederli, a vedere il sorriso del bambino, della moglie, delle solite discussioni, insomma, familiare, tutto qua.
Ci racconti le tue nozze, perché so che sono state
Ah,
speciali.
vabbè. No, è semplicemente che siccome io e mia moglie ci siamo conosciuti più di 8 anni fa,
Quindi in Italia?
in Italia, praticamente ci siamo messi insieme, fidanzati, insomma, tutto qua. Poi è successo che rimase incinta E da lì abbiamo detto, vabbè, tanto siamo insieme, viviamo insieme e comunque sposiamoci, tutto qua. Poi dopodiché abbiamo detto, vabbè, dobbiamo andare a fare tutti i documenti, incartamenti vari per poter sposarci, e tra burocrazia vari, non lo so, ci chiedevano dei permessi per poter sposarci, tutto questo, non abbiamo fatto in tempo. Nel frattempo il bambino cresceva fino alla fine che i nostri amici hanno detto no, voi comunque vi dovete sposare, cioè siccome è una cosa che volevamo, alla fine loro ci hanno dato questa mano, chi è andato in Francia, perché noi non abbiamo l'ambasciata tra l'altro in Italia, ce l'abbiamo in Francia, e dopodiché sono andati loro in Francia addirittura, dall'ambasciata nostra hanno preso i documenti, e sono andato anche al Ministero delle Esteri francese per farlo mettere le timbre, tutto quanto, e sono tornati, ci siamo sposati, che era il 23 di settembre, che era comunque, mia moglie aveva già la pancia grossa, e mentre eravamo in albergo a bere qualcosa, a mangiare, siamo andati a casa con gli amici, insomma, a farci l'ultima birra a casa. Mia moglie va a casa, in bagno, scusami, dice, devo andare in bagno, va in bagno e ritorna, ci fa, guarda, mi emoziona adesso a sentire questa cosa qua, no? E mi fa, guarda, ho la pipì che non finisce. Perché nessuno sapeva niente di tutto il giorno, eravamo alle prime armi perché non si sapeva niente. Per fortuna c'era la signora che stava con noi, ha detto no, bella mia, te hai rotto le acque, dobbiamo andare all'ospedale. Praticamente tutti quanti, con le cravatte, amici vari, all'ospedale. Ed è nato Alain, figlio.
Due feste.
Due feste, praticamente sì, due feste fatte.
Tu hai detto che gli italiani ti piacciono, ma il sistema Italia molto meno, no? Perché?
Non è che uno dice che gli italiani sono brutta gente, il sistema di per sé, perché quando uno vede sul posto di lavoro, io non dico il mio, tanti vari posti che vedo in giro, no? Che c'è gente veramente che meriterebbe di lavorare su quel posto di lavoro e non ci vanno, perché non sono conosciuti, non sono raccomandati. No? Per carità di Dio, io non dico che la persona non debba essere raccomandata, perché però se uno raccomanda una persona valida, che ben venga, però se una persona raccomanda una persona che non è neanche capace di fare quel tipo di lavoro, ecco che scattano i famosi, le consulenze. Una persona va a fare consulente su un'azienda tale, tizio, caio, cioè, poi il sistema che ci sta, altro anche noi come sociale, non ce n'è. Purtroppo, ad esempio, tornando sul mio proprio caso, cioè faccio i salti mortali per poter andare avanti per mio figlio, tutto quanto. Non c'è un sistema che mi protegga, non c'è un sistema che mi aiuta, che mi fa lavorare tranquillo. Praticamente devi trovare uno che ti prende il bambino. Quello lo devi pagare, e poi lo Stato non è che ti rimborsa i soldi, non è che ti aiuta magari a giugno quando si chiude le scuole, magari uno dice va bene, adesso il bambino lo porterò qua, non ce n'è, cioè praticamente ci troviamo a dover arrangiarci da soli. Da noi c'è un famoso articolo che si dice articolo 15 all'epoca della dittatura, quell'articolo diceva arrangiatevi. Praticamente mi ci sono ritrovato di nuovo praticamente sullo stesso sistema. È quello che praticamente mi ci sono trovato lì, qui praticamente, era quello. Quindi uno deve saltare, fare tutti i vari modi per poter vivere.
Senti, ma Alain ha la cittadinanza italiana, no?
No, questo è un altro fatto, perché entra sempre in quel sistema là. Cioè, io non riesco mai a spiegarmi un bambino che è nato in Italia, cresce in Italia, se Dio vorrà fare l'università in Italia, tutto quanto, dovrà avere la cittadinanza a 18 anni. Lui che diavolo ne sa dell'Africa? Cioè chi è più italiano di lui? Nessuno, penso, anche io che fra poco, se Dio vorrà, lo prenderò. Quindi è quello che mi ha lasciato un po' perplessa. Lui non è cittadino italiano perché ha un padre che non è italiano. È un sistema un po' sbagliato, penso.
Hai pensato di andartene?
Sì, varie volte, fino a 3 mesi fa, 3-4 mesi fa, pensavo di andarmene proprio, perché non ce la facevo più, tra tante varie cose, cioè, come se una persona cerca di camminare, di alzare la testa, per poter vivere, mandare avanti la famiglia, e trovi che qualcuno che ti mette i bastoni tra le ruote. Cioè ti rialzi, cammini a tal punto che arrivi e dici no, non ce la faccio più, fammi andare via. Fammi andare via, almeno trovare un paese in cui potrò fare crescere mio figlio in tranquillità. Anche perché la tranquillità del figlio viene prima, sì, però se il padre non è tranquillo, non è sereno, penso che trasmette anche una negatività verso il figlio, verso la famiglia, verso lo stesso che trova e lo trasmette in famiglia, insomma.
E poi che è successo tre mesi fa? Perché hai cambiato idea?
Ho cambiato idea perché mia moglie mi aveva già frenato, dice vabbè, senti, aspetta un attimo tutto questo, cerchi un attimo di vedere come vanno a finire le cose, cerchiamo di combattere un po'. E poi arrivò questa proposta della CGIL di fare questa cosa qua, perché io avevo detto, guarda, mi sono posto io prima la domanda dicendo, è da 20 anni che cerco di scappare sempre sulle problemi, no? Su varie questioni che ho avuto private mie, su vari genocidi che sono stati, no? C'è un popolo mio che veramente ha buttato il sangue per conquistare la libertà, no? Quindi dico, ma se io scappo sarò un vigliacco? Allora ho detto no, adesso cerco un attimo di combattere, nel piccolo che potrò fare, di combattere, no? Di cercare di cambiare un sistema che magari che non va, non lo so, magari comincio io e poi l'indomani sarà un'altra persona, saremo in due, dopodomani saremo in quattro, non lo so. Qualcosa proveremo di fare, però scappando ho detto non è che risolvo il problema, cioè sposto il problema, non lo risolvo, quindi decise di farlo così, almeno farle crescere mio figlio a un paese dove è nato, almeno quando crescerà lui avrà una vita migliore. E da lì mi sono fermato, arrivò questa proposta della CGIL di fare questa campagna e dentro di me ho detto ecco il segnale che aspettavo. Cominciamo da qua, non lo so dove andremo a finire, comunque è un passo in più che si è fatto. Purtroppo nel mio piccolo posso fare così, però non lo so, cioè non lo so se posso fare almeno un appello, no?
Certo.
Ai lavoratori, praticamente loro devono uscire fuori, veramente alzare la testa, no? Cioè cercare di denunciare i problemi che hanno nei cantieri, denunciare di questo lavoro nero, denunciare di tutto questo sistema che li fanno lavorare in poca sicurezza, no? Cioè dietro cioè, comunque devono sapere che c'è il sindacato, perché il sindacato sì fa, ma però non può fare molto se non ha tutte queste segnalazioni, no? Praticamente uscire, parlarne. Cioè si vedono una persona, un collega di lavoro che si è fatto male invece di nascondere le prove, no, devono cercare di farli uscire fuori, di denunciare tutto ciò che succede nel loro cantiere, perché se non facciamo così non si riuscirà a risolvere i problemi che ci abbiamo. Che cercassero comunque di contattare i sindacati, cercassero comunque proprio di andare lì, di rompere a loro, no? Di fare capire i loro problemi, di sapere le leggi, di sapere quello che li spettano, di sapere comunque che hanno una persona dietro di loro che li può proteggere. Tutto questo, che non sono soli soprattutto. Tutto qua.
Ti faccio un'ultima domanda. Se Françoise, Elena hanno visto il manifesto e che hanno detto?
Ah, sono stati contenti, soprattutto mio figlio si è visto in mezzo alla città, ha detto, ah, ma quello sono io, papà, sì, sei tu, ah, come sono diventato grosso, perché aveva visto la foto così grossa, no, lui era lì, no, è rimasto contento anche mia moglie, no, tutti contenti.